Il progresso si evolve. Le tecnologie e le nostre abitudini entrano nell'era digitale.
Ciao a tutti e ben trovati all'ascolto di Slash Radio Web. Sono le 15 puntuali di questo mercoledì 8 maggio e questo è il secondo mercoledì del mese, quindi questa musica ci introduce a quella che è una rubrica ormai storica e fissa della nostra radio, Orizzonti Multimediali naturalmente, quindi credo che insomma dovremmo avere già collegati con noi qui intanto il curatore della rubrica che se ne occupa, che è Marino Attini. Buon pomeriggio Marino, vediamo se c'è.
No, non c'è
Rocco però, Rocco Clementelli,
ciao.
Scusate, ma io non sono entrata sul link di Zoom e quindi non ho visto chi era collegato, sono andata sparata su Marino che credevo ci fosse, comunque sta arrivando, mi dicono dalla regia, ne approfitto per salutare anche Max e Alessio che ci stanno mandando in diretta e per ricordare a chi ci ascolta anche le modalità per appunto seguirci e anche per commentare, eventualmente fare delle domande. Infatti basta usare il form dell'UIC, andare sul sito, inserire il vostro nome per poter porre delle domande, oppure mandare un WhatsApp al 371 38 94 496, lo ripeto 371 38 94 496, o scrivere a diretta@uic.it. per seguirci è ancora più semplice perché potete andare sulla pagina di Facebook alla pagina che si chiama proprio Slash Radio Web, dove stiamo condividendo il video che potete condividere anche voi a vostra volta, così che la trasmissione possa arrivare anche ai vostri di contatti che ancora non conoscono Slash Radio Web, e poi magari ci mettono anche un like perché gli piace e ci seguono e quindi mettono un bel like alla pagina. E poi potete ascoltarci tramite Alexa e basta dire ascolta Slash Radio Web oppure apri Slash Radio Web. Potete ascoltarci tramite il sito dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, la voce Ascolta Radio, quindi il primo modo con il quale si poteva ascoltare Slash Radio Web. Ed infine attraverso l'app, che è molto pratica oltre ad essere gratuita e performante per sistema iOS e Android. Tra l'altro adesso vi ricollega al canale YouTube, a tutte anche le informazioni che vi ho dato, ai numeri di telefono, all'indirizzo per scriverci e a quant'altro, vi collega alla pagina di Facebook e così via. E allora diamo il buon pomeriggio anche a Marino Attini, visto che è arrivato. Buon pomeriggio Marino. Ci senti?
Ciao Chiara, buongiorno a tutti, bentrovati. Ti ho sentita molto multimediale, per cui perfettamente nell'ambito di questo programma, con tutti questi canali attraverso i quali ascoltare Slash Radio. Io in questo momento sono in viaggio verso Cagliari, in questa soleggiata Sardegna.
Che meraviglia! Stamattina
abbiamo fatto la carovana dell'autonomia ad Oristano, ieri eravamo a Nuoro, l'altro ieri eravamo a Sassari. E oggi doppia tappa, perché oggi pomeriggio alle 16 c'è la carovana proprio a Cagliari, e quindi mi scuso fin d'ora se dovesse esserci problema sul collegamento, e purtroppo io dovrò scollegarmi un po' prima delle 16 perché come capite oggi ci sarà un appuntamento importante, ci saranno tutte le autorità, siamo io e Sergio Prelato appunto a condurre questo pomeriggio importante, e quindi dovremmo un po' prepararci. Però non volevo assolutamente mancare, come sempre. Ringrazio Rocco che validamente mi sostituisce. Come vedi Chiara, l'altra settimana, l'altro mese ero in studio addirittura, e questo mese
infatti,
sono molto variabile, sono come il tempo in questo periodo.
Sei come il tempo, hai detto bene, però esatto. Questo punto Rocco, che dici? Iniziamo subito.
Andiamo di ICT News.
Dai, Marino, allora ICT News, dillo tu che lo dici.
Assolutamente sì, ICT News.
Vai.
ICT News.
tecnologie al nostro servizio. Siamo arrivati all'appuntamento del mese delle rose, maggio. Un mese di sole, colori, profumi e tantissime news tecnologiche. Da fare incuriosire anche il capitano James T. Kirk dell'Enterprise. E voi? Siete curiosi? Dai! Ma a proposito, il nostro capitano marino dove si trova oggi? Con la carovana dell'autonomia in tutte le province, una full immersion, ma ne parliamo dopo. Vi illustro il nostro sommario. Vivere in casa smart. Focus accessibilità. Cyber security. Accessibility days. Siete rimasti senza parole? Già solo i titoli appassionano, figuriamoci ora che li analizziamo uno per uno. Vivere in casa smart, la rubrica curiosona che ogni mese ci fa entrare nelle case dei nostri ascoltatori per comprendere la loro casa smart, cosa utilizzano. Oggi Daniela ci prenderà per la gola, presentandoci un valido concorrente del cuoco di casa, il Kenwood K-Cook Multismart CCL 4,50. Un robot per la cucina smart, accessibile, ma sarà davvero bravo. Focus accessibilità. Entriamo qui nella rubrica di Roberto Scano, il nostro super esperto sul vastissimo mondo dei criteri per un ambiente inclusivo, ma oggi sarà in veste differente. Lo scoprirete tra poco. Cyber security. Ormai siamo sempre più esposti a truffe, hackeraggi, furti di dati. In questa puntata, ospite di Orizzonti, un esperto internazionale, il dottor Marco Lucchina, Country Manager Italy, Spain and Portugal di Cynet Security, azienda israeliana tra i leader nel rilevamento e nella gestione delle minacce avanzate nell'ambito della sicurezza informatica. Ascolteremo i suoi preziosissimi consigli per proteggere i nostri dati. Accessibility Days. Dai, dite la verità, lo stavate aspettando. Tecnologia accessibile per una vita quotidiana indipendente ed esclusiva. Ancora una volta, un'importante vetrina di novità da quattro tra le più importanti realtà impegnate storicamente nella ricerca di soluzioni per migliorare la vita e l'autonomia delle persone cieche ed ipovedenti. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, la Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano, l'INVAT e l'IRIFOR, che proporranno anticipazioni e soluzioni tecnologiche per la vita quotidiana e la mobilità, dalle novità sul sistema Leti Smart ai nuovi standard della domotica, dall'accessibilità dei siti alla tanto attuale intelligenza artificiale. Oggi ad Orizzonti Multimediali faremo il focus sull'Accessibility Days, in studio Sauro, Roberto, Rocco e Barbara. Allora, siete senza parole? Oggi ne abbiamo davvero per ogni palato tecnologico. Ma questi sono solamente gli antipasti. Ora, per mesciare il nostro programma, lasciamo la parola all'impeccabile professionalità e simpatia di Chiara Maria, la nostra padrona di casa, insieme a Marino. A proposito, l'avevo dimenticato. Ma dove si trova Marino? Mentre lo cerchiamo, regia, dai, carichiamoci con Annalisa. Quando, super brano. Dai, Alexa, alza il volume.
Mi sveglio ed è passata solo un'ora, non mi addormenterò. Ancora 8 lune nere e tu la nona. E forse me lo merito, la vuoi la verità? Ma quale verità? Ti dico la sincera, quella più poetica. Mi sento scossa, ah, ma quanto male fa. Come morire, ma non capita.
Sto tremando, sto lasciando dei chiari di luna indietro. E tu non sei leggero,
sinceramente. Sinceramente.
Iniziamo così carichi con Annalisa.
Iniziamo sempre benissimo con Annalisa.
Sì, è sempre molto molto carica lei, ti dà grande energia. Allora Marino, vai.
Infatti, allora io ringrazio tutti gli ospiti, pregherò ovviamente una certa brevità perché siamo veramente in tanti e abbiamo argomenti importanti e tradizionali come Accessibility Days che in varie sfaccettature, però saluto ovviamente e ringrazio Daniela che ci farà venire appetito, anche se qui in Sardegna stiamo mangiando alla grande, però l'argomento che sicuramente metterei in primo piano, e su questo faccio un ringraziamento particolare, è a Marco Lucchina, perché io lo scorso anno ho avuto la fortuna di trascorrere una settimana nelle principali start-up in Israele, invitato dal governo israeliano, da Sanofi, e devo dire che sono rimasto strabiliato da quanto know-how, quanta ricerca ci sia in questo paese, purtroppo oggi colpito dalla guerra. Però devo dire che mi ha lasciato un'impronta importante, per cui parlare di cyber security con un'azienda israeliana che ha una valenza assolutamente internazionale e avere la disponibilità da parte di Marco Lucchina per noi è un onore, un piacere e soprattutto un argomento che interessa a 360 gradi tutti, non soltanto le persone con disabilità visiva, ma veramente tutti, perché abbiamo bisogno di difenderci, c'è poco da fare. Per cui nel ringraziare io gli passerei direttamente la parola perché ci racconti appunto qual è lo stato dell'arte e ovviamente dove possiamo difenderci e parare anche con semplici soluzioni. Grazie Marco intanto.
Grazie, un piacere conoscervi, tanti saluti anche da parte mia. Lo stato dell'arte è piuttosto complesso, però una cosa importante dirla. La cosa importante è che siamo tutti dei target, indipendentemente dal lavoro che facciamo, dal tipo di azienda in cui operiamo e quant'altro. Questo perché dall'altra parte del mondo, essenzialmente in 5 paesi, che non nomino ma che sono piuttosto facili da indovinare, l'attacco informatico non è reato e per cui hanno costruito delle aziende vere e proprie le cui fonte di reddito sono i riscatti, la rivendita di informazioni, tutto quello che può essere, diciamo, drenato dalla nostra economia. Stando su questo paradigma, chiaramente non c'è nessuno al sicuro e purtroppo cambia anche in realtà il target, e quindi l'obiettivo di queste aziende. Non è più il mondo finanziario, non è più la grande azienda, ma diventano essenzialmente le organizzazioni che possono permettersi di pagare un riscatto o le organizzazioni che hanno al proprio interno dei dati importanti che possono essere rivenduti. Oltre a questo c'è tutto il mondo dei privati e voi direte: ma perché un privato dovrebbe essere target di un attacco di questo tipo? In primo luogo potrebbe essere per i dati sugli smartphone e quant'altro, questo ovviamente e richiederebbe un approfondimento molto molto ampio, ma dall'altra parte purtroppo gestiscono credenziali e questo è il principale mercato che noi stiamo osservando con una crescita esponenziale. Di fatto il vero cybercrime o comunque il vero black market oggi si basa sulla rivendita di credenziali valide per qualunque cosa. Vi faccio un esempio consumer, in questo caso la credenziale di Facebook. Le credenziali di Facebook sono molto richieste dal punto di vista dei cybercriminali perché tramite questa tipologia di credenziali è possibile in alcuni paesi arrivare ad aprirsi dei conti correnti, quindi riuscire ad avere degli IBAN all'interno dell'Unione Europea e quindi portare avanti delle frodi che sono sempre più diciamo contestualizzate, no? e anche i più attenti nel momento in cui vedono un IBAN con una, diciamo, una dicitura dell'interno dell'Unione Europea saranno sicuramente meno attenti rispetto a trovare l'IBAN asiatico e quant'altro. Quindi questo è lo stato. Dall'altra parte le difese sono incredibilmente svantaggiate. Noi spesso sentiamo dire che l'Italia è indietro, eccetera. Io posso dirvi, quantomeno per esperienza diretta, che è allo stesso livello di Spagna e Portogallo, seguendole tutte e tre. E sentendo alcuni miei colleghi, non direi che il centro Europa è particolarmente avanzato. Purtroppo la vera differenza è che gli attaccanti sono terribilmente in vantaggio. Questo perché? Perché di fatto chiunque può diventare un attaccante specifico. Noi abbiamo recentemente pubblicato un'analisi di un attacco specifico verso il territorio italiano, fatto attraverso una chiavetta USB. E questo tipo di attacco può essere condotto da chiunque di noi. Basta che abbia quella malizia di connettersi al dark web, di sottoscrivere un abbonamento con una di queste aziende, di queste ransomware gang, threat actors. Cyber threat actor, chiamateli come volete, però di questi cybercriminali, e scaricare tutto il necessario per portare avanti l'attacco. In questa modalità diventa estremamente difficile difendersi, a meno che non si faccia poi una soglia, un livello di investimento totalmente differente. Considerate, sempre sull'esempio che vi stavo facendo, considerate che uno dei passaggi incredibili è quanto utilizzino ancora i social network, gli attaccanti, per convincere le persone a inserire la chiavetta USB nel proprio PC di lavoro, oltre che nel PC di casa. Chiaramente, se dovessero inserirlo nel PC di casa, l'obiettivo sono le credenziali, di qualunque tipo, perché poi ci si può fare veramente tante cose, ovviamente le proprie credenziali aziendali, non so, l'accesso alla posta dell'ufficio direttamente dal PC di casa o cose di questo tipo, sono chiaramente degli obiettivi, oppure il PC dell'ufficio, dove poi diventa di fatto all'interno, diciamo, la tipologia di attacco è un attacco di tipo backdoor, per cui poi era possibile accedere alla macchina da parte dell'attaccante senza nessun tipo di interazione dell'utente. Però ripeto, la cosa strabiliante è il fatto che siano in grado, spesso tramite soluzioni di intelligenza artificiale, soprattutto le più moderne e quelle di cui si parla tanto, di identificare all'interno delle organizzazioni i possibili target per fare un'attività di questo tipo. Quindi per avere, diciamo, un basista interno, consapevole o inconsapevole, non ha importanza, tant'è vero che ci sono delle analisi che stimano che quasi un attacco su cinque ha effettivamente un basista. Li contattano secondo diverse modalità, può essere una modalità, però diventa una modalità specifica, cioè per esempio potrebbero ricercare qualcuno che ha manifestato un'insoddisfazione verso la propria organizzazione su qualche social network, in questo modo poi vengono contattati, ricevono in qualche modalità questa chiavetta e chiedendo di fare doppio clic e inserire. L'altra parte interessante è che, visto che tra l'altro, l'attività di questo specifico threat actor è un'attività che noi monitoriamo da almeno il 2020, e sappiamo che è uno dei più pericolosi perché utilizza sistemi italiani. Quindi, per condurre un attacco, non pensate che ci sia un ragazzino a farlo, è un'azienda vera e propria, quindi sono tanti attori, ma necessitano poi di sistemi per l'esfiltrazione, per l'infiltrazione, insomma, di sistemi. Server veri e propri sul territorio nazionale. Questo è uno di quelli che si è attivato per avere diversi sistemi sul territorio nazionale. Per quello abbiamo chiesto di fare un'analisi più approfondita e abbiamo rilevato un numero importante di organizzazioni italiane che, ovviamente, i nostri clienti, perché poi diciamo, il tipo di rilevazione si chiama in gergo threat hunting. Ossia, una volta dato le specifiche dell'attacco, siamo in grado di analizzare dove all'interno delle varie infrastrutture protette questo tipo di attacco è stato testato, tentato, bloccato. E abbiamo notato quante aziende, soprattutto del mondo sanitario pubblico e del mondo industriale con manutenzione, quindi con tanti manutentori, quindi persone in giro sul territorio, avevano questo tipo di problematica. Quindi diventa un qualcosa che da quando si legge diciamo, nella parte iniziale del titolo e quant'altro, la chiavetta USB utilizzata come vettore d'attacco o il QR code che spesso abbiamo imparato a utilizzare purtroppo nei ristoranti al posto dei menu, utilizzato anche quello come vettore d'attacco, si pensa a un qualcosa che possa non avere un vero riscontro, no? Perché poi uno dice: ma perché io dovrei trovare una chiavetta USB, inserirla nel mio PC di lavoro e vedere cosa c'è dentro? Tra l'altro, nello specifico non era così complesso l'attacco, quindi serviva un doppio clic da parte dell'utente per poter poi lanciare effettivamente la compromissione. Invece noi tendiamo a sottovalutare, ma purtroppo non dobbiamo farlo, perché gli attaccanti sono molto abili nella parte di social engineering, nella parte di psicologia, nel fare in modo che poi quel click venga fatto. E utilizzano tecniche estremamente avanzate dovute al fatto che sono effettivamente delle aziende che hanno investito. Considerate che queste aziende hanno dipartimenti marketing, ingegneria, vendite e auguro a nessuno di dover discutere del riscatto dei propri dati. Esistono help desk in grado di ricevere e di negoziare poi l'ammontare di quanto effettivamente pagare.
Beh, io effettivamente devo dire che a parte un po' angosciante questa esposizione, ma molto chiara. Io lavoravo nel settore, appunto, in questo settore, fino ad alcuni anni fa, fino a 9 anni fa, e devo dire che purtroppo le cose sono cambiate molto in peggio. Che cosa possiamo fare per almeno il privato? Perché logicamente l'azienda giustamente investe in strutture come la vostra, cerca di salvaguardare i dati, ma il privato, al di là di dire beh, non uso più la chiavetta USB, magari uso un cloud che forse direi oltre ad essere più recente è anche più performante, più sicuro e più accessibile. Ma che cosa possiamo fare noi di fatto nel nostro piccolo per cercare di difenderci da questo tipo di visione, insomma, di realtà?
Allora, in realtà, oltre i consigli banali del cambiare le password, eccetera, non sto a questo livello, però secondo me è molto importante che le persone si diano delle regole. E nel momento in cui tu, nel tuo utilizzo quotidiano dei dispositivi, quando parlo di dispositivi parlo ovviamente del PC di casa e soprattutto dello smartphone, ti dai delle regole. Rispetti quelle regole e fai attenzione a uscire quelle regole, è l'elemento più importante per potersi poi difendere. Perché nel momento in cui io cerco di rilevare l'attacco, sono talmente bravi e talmente sofisticati che io sfido chiunque, presenti inclusi, a non cadere in un attacco di phishing. Ricordate quando arrivava il WhatsApp dicendo: "Ciao mamma, ho perso il telefono, per favore clicca qui per chiamarmi",
Sì,
no?
sì.
Questi sono stati i primi, ma hanno mietuto un sacco di vittime, sto facendo una cosa di questo tipo. Per cui è importante darsi delle regole entro le quali cercare il più possibile di non derogare. Non installo applicazioni, non utilizzo nulla che non sia software legale. Possibilmente il software devo scaricarlo dai vari app store che ci sono sia per PC che per dispositivi mobile, perché da lì passa veramente una quantità di malware estremamente sofisticati che altrimenti nel mondo casalingo, quindi senza degli esperti che fanno investigazione, senza i monitoraggi 24x7, senza tecnologie avanzate, trovano terreno fertile. Ma trovano talmente, tra l'altro, ci tengo a sottolineare quello che vi avevo detto all'inizio. Il terreno è talmente fertile che i veri target sono diventati i privati per poi attaccare le aziende. Quindi noi osserviamo una crescita esponenziale delle tipologie di malware che vanno a colpire il mondo retail, il mondo privato, quindi smartphone e PC di casa. Per esempio, per quelli che cercano di fare un'azione illegale come craccare determinati software per non pagare la licenza, dovrebbero sapere che praticamente il 100% di tutti questi oggetti ti installa un malware, che è un malware specifico, è un exfostiller e ti ruba le credenziali, no? Per cui questo tipo di attenzione richiede il fatto che l'utente faccia lo stesso. Molto spesso noi facciamo il paragone quando ci chiamano, magari anche per parlare nelle scuole o cose di questo tipo, facciamo il paragone rispetto a una periferia di una grande metropoli. Tu nella periferia di una grande metropoli fai quello che conosci, non ti addentri in una via che non conosci. E sulla questione digitale è lo stesso, siccome identificare i pericoli è sostanzialmente impossibile, il vero consiglio è quello di rimanere in un ambito del conosciuto, quindi non installare cose non conosciute, non cliccare mai su nulla, quindi proprio conosciuto o non conosciuto, mai, mai, mai fare un click rispetto a qualcosa che arriva via mail, via WhatsApp, via SMS, via social network, che è diventato il veicolo principale di queste tipologie di attacchi. In questo modo si riduce molto la possibilità di essere oggetto di un attacco.
Marino?
Marina non c'è,
Non c'è
allora
credo
più.
sia caduto.
Ah, bene, allora Rocco, o chi
Sì,
per
volevo
lui,
prenderla.
ecco,
Quindi il
vai.
famoso hacker, Ecco, Maria. Il famoso hacker ragazzino che fa le intrusioni, diciamo che è di Hollywood, non è una realtà
È degli
fantastica.
anni 90.
È
C'è stato, in realtà c'è ancora qualcuno estremamente bravo che fa questo tipo di attività, ma è veramente marginale. Oggi è un'industria ed è un'industria che produce più del PIL italiano. Considerate che quando abbiamo analizzato la caduta di uno dei principali threat actor, abbiamo scoperto che nella sua esistenza aveva trattato qualcosa come 65.000 bitcoin. Tra diverse tipologie, per cui una cifra superiore al PIL italiano. Quindi ovviamente stiamo parlando di un giro d'affari enorme che ovviamente richiama de delle organizzazioni e non solo dei privati.
Quindi qualcosa
Beh,
di gigantesco.
veramente, veramente incredibile. Io starei ad ascoltare Marco per altre 3 ore, anzi sarebbe bello riuscire a chiedergli se ci darà disponibilità per una sessione più ampia di questo tema. Credo siamo tutti d'accordo perché questa è una forma di accessibilità di tutti, non soltanto di noi.
Certo.
Oltretutto mi fa piacere che oggi abbiamo anche Sauro, Barbara e persone che hanno anche una grande competenza e che si impegnano in queste tematiche, per cui credo potremo apprezzare veramente tanto. Soltanto che purtroppo Orizzonti Multimediali è una vetrina, per cui ci ripromettiamo, anzi chiediamo fin d'ora a Marco se ci dà la disponibilità per rincontrarci e continuare questa bella chiacchierata.
Molto volentieri quando volete.
No, ne
Benissimo,
approfitteremo,
intanto
sappilo.
ecco,
Ci
esatto.
mancherebbe
Intanto
altro, si
ti
vede.
ringraziamo tantissimo. Speriamo che tutti gli ascoltatori non abbiano spento lo smartphone o tutti i dispositivi elettronici per paura che succeda qualcosa. Ma naturalmente no, sto scherzando. Io adesso purtroppo dovrò entrare in sala per preparare la mia conferenza, ma cerco di rimanere collegato, per cui ripasserei la parola a Rocco perché credo sia il momento di una pausa cibaria con Daniela, con Vivere in Casa Smart. Poi ovviamente saluto anche Roberto Scano che sarà col suo focus con noi e gli altri amici Sauro e Barbara che sono in studio. Per cui passo la parola a Chiara e a Rocco che ringrazio fin d'ora per aiutarmi in questa situazione un po' multitasking in cui mi
Va
trovo,
bene, va
però
bene.
casomai cerco di riconnettermi dopo per i saluti.
Certo, non ti
Va
preoccupare,
benissimo,
Marino.
allora
Rocco.
sì, abbiamo Daniela che nella rubrica Vivere in Casa Smart oggi ci prende letteralmente per la gola, vero Daniela? C'è
Abbiamo
Daniela?
visto, abbiamo visto. Mi pare ci fosse. Vediamo un po'. Controlliamo. Barbara, ma c'è Daniela. Daniela, non ti sentiamo. Forse devi attivare il microfono.
Mi
Perché
sentite
eccoti,
ora?
adesso ti
Eccola
sentiamo,
qui.
perfetto, grazie.
Grazie, grazie per l'invito. Grazie Rocco, grazie a
Grazie a te
tutti
per la
voi.
tua disponibilità. Allora, ci parli di questo robottino proprio dalla Sardegna dove si trova Marino oggi.
Sì,
infatti.
Allora,
Sì, infatti un
vivo.
doppio saluto a Daniela perché siamo nella
Ciao.
stessa regione. Ciao Daniela, grazie di essere con noi.
Grazie a voi. Allora, quest'oggi vi voglio illustrare, parlare brevemente del Kenwood CCL450, che è un robot da cucina. C'è da premettere una cosa, io lo utilizzo da diverso tempo, sia smart che manualmente. Solo che manualmente diciamo che è un po' più complesso perché bisogna stare lì a avere più pazienza. Io riesco. Però a livello di smart si riesce a utilizzare benissimo. Cosa possiamo dire di questo robot? Questo robot contiene un corpo motore, un boccale, un albero dove vengono inserite diverse lame, che sono 4 lame. Abbiamo la pala mescolatrice che serve per mescolare i cibi senza farli rovinare. Poi abbiamo quella per impastare, diciamo, e poi abbiamo 2 lame che servono invece una mix, quindi una grande e una piccola. Oltre a questo abbiamo una spatola, abbiamo un coperchio, un tappo, una vaporiera che ha anche due vassoi più un coperchio ma anche un cestello. Poi abbiamo anche un accessorio che si chiama dirprette che serve invece per quanto riguarda tagliare le varie verdure in diverse dimensioni. Infatti in dotazione ci sono 5 dischi. Questo per dirvi anche che se lo si vuole utilizzare manualmente, sul display possiamo trovare temperatura, tempo e velocità. La temperatura si schiaccia una volta il tasto e poi premendo più si avanza di un centigrado per volta, quindi parte da 30 a 180 gradi. Mentre per impostare il tempo parte da 5 secondi in secondi fino ad arrivare al tempo desiderato. In quel caso si schiaccia il tasto tempo e poi si preme più fino ad arrivare al tempo desiderato e si fa il tasto conferma. Lo stesso vale anche per quanto riguarda la velocità, perché dovete sapere se ci sono le ricette a livello di velocità, bisogna impostarla e quindi bisogna fare velocità 1, 2, 3, si preme il tasto velocità una volta e poi col tasto più si avanza fino a trovare la velocità desiderata. Questo per quanto riguarda a livello manualmente. Se invece
Quindi
vogliamo.
non ha un pannello touch questo qua, mi stai dicendo?
No, non ha un pannello touch, quindi si può utilizzare sia manualmente, però manualmente ci vuole molta pazienza, in particolare per non vedenti. Io riesco tranquillamente perché mi ci metto e sto lì a contare, a fare, quindi a dedicarmici molto tempo. Però lo si può utilizzare anche a livello smart, quindi per utilizzarlo a livello smart cosa si deve fare? Si deve scaricare l'applicazione attraverso il proprio store, quindi sia Android che iPhone, cercate Kenwood World. Una volta cercato l'applicazione, bisogna scaricarla, crearsi un account. Una volta creato un account, praticamente si deve schiacciare il tasto OK sul macchinario, tenerlo premuto per qualche minuto, cioè per qualche secondo, scusate. Una volta si è sentito il suonino, praticamente l'avviso che appare sul display un codice PIN. Allora, c'è da dire una cosa molto importante, che sul display, quando appare il codice PIN con Android, lo prende automaticamente, mentre con iPhone bisogna poi andarlo a copiare. E una volta fatto questo, praticamente l'app la si può utilizzare in tutto e per tutto, perché puoi modificare la ricetta. Se per esempio ci sono dei ingredienti che non ti piacciono, li puoi sostituire. Se è una ricetta per 4 persone, puoi mettere per 3 persone, naturalmente se quel tipo di ricetta te lo permette. Quindi diciamo che è fatto abbastanza bene.
Bene, e quindi cucina anche, dicevi, e il costo di questo robottino, più o meno?
Il costo a suo tempo noi l'abbiamo pagato intorno ai 700 euro perché era in offerta. Quindi, però posso dire che è molto super accessoriato.
Bene, quindi è un bravo cuoco anche lui, diciamo.
Sì, per quanto mi riguarda, io riesco a utilizzarlo tranquillamente.
Benissimo.
Questa è buona notizia, veramente.
È una buona notizia, soprattutto perché abbiamo una scelta differente dalle altre aziende, quindi non il touch, le manopole, i tastini e l'app.
Sì,
Grazie,
esatto.
Tatiana. Verremo presto a casa tua a provare il robottino, allora.
Grazie a voi. Va bene,
Sì, anche
grazie
perché la
ancora.
cucina sarda è una garanzia
Grazie.
da questo punto di vista. Se lo dice lei è sicuramente giusto.
Benissimo.
Allora.
Che dite? Mettiamo un brano? Così tagliamo le due
Mettiamo un
parti della
brano,
trasmissione.
tagliamo le due parti della trasmissione e rientriamo immediatamente dopo perché ancora tanto dobbiamo dire.
Baby, do you know what that's worth?
Fantastico pezzo di Belinda Carlisle, sempre unica, sempre mitica la nostra regia, sì. Allora, abbiamo gli amici qui dell'Accessibilità e oggi abbiamo Saura in linea, c'è Barbara, la nostra Barbara.
Sì, c'è tanta gente, da chi vogliamo iniziare?
E buon pomeriggio a tutti, intanto saluto.
Ciao,
Barbara.
Ciao,
buon pomeriggio.
Beh, cominciamo con Barbara.
Come c'è anche Francesca. Vicepresidente di Accessibility Days.
Ah, ok, benissimo. Ciao Francesca.
Ciao.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio. Allora, vogliamo cominciare a parlare di questo evento, ormai è diventato un vero e proprio evento, l'Accessibility Day. Francesca?
Inizio io?
Sì.
Ok,
inizio
vai, io. Vai.
Buon pomeriggio, intanto, di nuovo. Tanto grazie, è sempre un piacere, questo un appuntamento che ormai da qualche anno ci fa ritrovare insieme. Appuntamento qua in radio, grazie a Marino, grazie al Presidente Nazionale, sempre un grande piacere. E Accessibility Days 2024 a Roma la prossima settimana, il 16 e il 17, presso l'edificio Marco Polo della Sapienza. Quest'anno abbiamo replicato a Roma perché è un anno particolare, i 20 anni della legge Stanca, quindi un rapporto, cioè, il rapporto con le istituzioni era, diciamo, un aspetto su cui volevamo proprio porre il focus, l'attenzione. E abbiamo un'agenda ricchissima di contenuti. Poi lascio la parola a Francesca, che ha seguito con attenzione, diciamo, tutta la costruzione dell'agenda, dei contenuti. In particolare abbiamo, come ogni anno, sia la possibilità di partecipare in presenza che in streaming, anche se noi invitiamo a tutti e tutte di essere presenti, di essere in presenza, perché comunque ci sono dei workshop con contenuti veramente importanti che possono ovviamente essere seguiti soltanto dal vivo. E più c'è un'area espositiva con realtà anche qua sicuramente di grande rilievo. E ecco, io sicuramente, ecco, è un momento importante, soprattutto mi piace fare il paragone, perché con l'intervento che ci ha preceduto, diciamo, il primo intervento sulla sicurezza, no? L'accessibilità è qualcosa che spesso lasciamo un po' in secondo piano, intanto che non ci scontriamo con problemi, con barriere. La sicurezza è uguale, fin tanto che non esce fuori il problema, aspettiamo ad aggiungere magari l'autenticazione a due fattori, a tutte quelle accortezze che invece ci salvano da una serie di problemi. E l'accessibilità è un po' è simile per certi versi, no? Finché non incontriamo il problema, non segnaliamo, oppure, ecco, anche le stesse realtà che vanno a sviluppare, fin tanto che non ricevono segnalazioni, non si pongono il problema. E questo invece con Accessibility Days, ormai da diversi anni stiamo cercando proprio di sensibilizzare le aziende, le istituzioni, affinché l'accessibilità sia qualcosa che non è che la dobbiamo considerare solo quando viene fuori il problema, ma deve essere qualcosa che entra proprio nel nostro modo di pensare. Quindi, ecco, abbiamo fatto anche una serie di contenuti, di webinar pre-evento, che sono stati sicuramente di grande importanza per portare proprio diciamo, le basi su alcuni argomenti che sono sicuramente importantissimi: la progettazione, lo sviluppo web, mobile, gli aspetti della normativa che sta cambiando, quindi contenuti importanti che vanno, diciamo, seguiti con attenzione, soprattutto in un momento come questo. Io, se siete d'accordo, lascerei la parola a Francesca, certo. Così magari ci dà qualche informazione in più sull'agenda, che l'ha seguita sicuramente più di me con grande attenzione. Sì.
Certo. Grazie, Saulo.
Buonasera.
Buonasera a voi e a tutte le persone che ci ascoltano. Allora, io comincerei sicuramente con portare all'attenzione la sessione che viene proposta appunto dall'Unione e dalle istituzioni collegate all'Unione, che ha un titolo estremamente importante. Infatti si parlerà di tecnologie assistive per una vita quotidiana indipendente ed inclusiva. ci sarà Rocco, anche Barbara e Roberto che sono qui collegati con noi, per cui sicuramente loro potranno raccontare in modo più approfondito quello che sarà l'intervento dell'Unione e delle nostre istituzioni collegate. E sempre l'Unione avrà anche un banchetto espositivo, per cui tutte le persone che frequenteranno gli Accessibility Days in queste 2 giornate potranno venirci a trovare e sapere e approfondire in modo più diffuso tutte quelle che sono le attività su questo versante che porta avanti l'Unione. Oltre all'Unione ci saranno tante istituzioni importanti, da una presenza istituzionale, appunto con parlamentari e ministri. Avremo 2 sessioni dedicate a fare il punto della situazione su istituzioni e accessibilità, e questo è un segno di grande attenzione da parte delle istituzioni sul tema, e noi ci pregiamo di poter accogliere sia dal vivo che con dei messaggi i nostri parlamentari e ministri che porteranno proprio un contributo fattivo rispetto a che cosa stanno facendo sul tema. Avremo come sempre AGID, l'agenzia italiana che si occupa di effettuare monitoraggio e comunque la predisposizione di linee guida sull'accessibilità, che ha un ruolo fondamentale. E oltre a questo, abbiamo sicuramente molti contenuti che spaziano dal mondo del lavoro all'ambito della scuola. Abbiamo la presenza di AID che ci sosterrà, all'Associazione Italiana di Dislessia, con contenuti legati all'editoria accessibile per le persone che hanno appunto dislessia, e anche FIADDA, l'Associazione delle persone sorde oraliste e delle familiari delle persone sorde oraliste, che porteranno l'attenzione sull'importanza dell'acustica all'interno delle scuole per poter permettere un'accessibilità dei contenuti anche alle persone che hanno sordità o ipoacusia. Oltre a questo, avremo sicuramente un focus molto importante sul design. Design che raccoglie sempre grande attenzione. Ci sarà Chiara Cielo Longobardi, sia con appunto una sessione, che anche con 2 workshop. Verranno replicati perché appunto abbiamo avuto una grandissima richiesta e quindi ci è sembrato importante poter fornire l'opportunità di approfondire le tematiche proprio del design accessibile. Avremo contenuti anche per persone che sviluppano con diverse tecnologie, come ad esempio React con Diana Bernabei, che è un'esperta di accessibilità, giovane e molto promettente, che sta collaborando sia con Accessibility Days ma con tante altre realtà a altissimo livello proprio per portare queste tematiche avanti. E avremo anche momenti proprio grazie anche alla presenza appunto di Invate e Michele Landolfo, permettendo a persone che non conoscono le tecnologie assistive, ma che devono essere più consapevoli del loro funzionamento, di capire come queste funzionano sia per i dispositivi mobili che per l'ambito desktop. Quindi le persone che sviluppano, che si occupano di design, avranno questo importante focus di confronto per proprio approfondire le tematiche. Oltre a questo, avremo sicuramente contenuti legati all'ambito dell'intelligenza artificiale, queste nuove frontiere, con sessioni sia da parte di aziende come Deloitte, che accenderà l'attenzione proprio sul ruolo della generative AI, ma anche da Antonio Giovanni Schiavoni, che parlerà di come l'intelligenza artificiale si intreccerà nel presente e nel futuro con l'accessibilità. Potrei continuare per molto perché davvero abbiamo più di 50 sessioni,
Mamma mia.
una ventina di workshop che si possono seguire. Purtroppo i workshop solo in presenza, è per questo che appunto Sauro vi invitava a venirci a trovare in presenza. Ma quello che mi preme raccontare è dire che quest'anno avremo una collaborazione molto speciale per Accessibility Days, che è quello di Accessible EU, che è il resource center che la Commissione europea ha deciso di strutturare, che sosterrà l'iniziativa proprio con tutta una track. Abbiamo appunto definito dei temi di particolare interesse con un bollino Accessible EU con Roberto, e quindi ci sarà la possibilità di approfondire tematiche proprio di interesse generale anche sulla normativa con Roberto, con Aide Longo, avvocata di Lex for All. Insomma, ce ne sarà davvero per tutti i gusti e per tutti i desideri di approfondimento sulle tematiche di accessibilità. Ora io non mi dilungherei più, ma lascerei la parola a Barbara o a Roberto che potranno raccontare anche loro più approfonditamente gli spazi che cureranno loro.
Certo.
Sì, solo una domanda, Francesca.
Vai, vai.
Puoi dare un riferimento al pubblico per dove leggere i programmi, scaricare
Assolutamente
le gare?
sì. Andando nel sito Accessibility Days si può accedere all'agenda. E c'è sia divisa noi crediamo molto nella multicanalità e quindi abbiamo predisposto la visualizzazione dell'agenda su più canali, quindi sia in formato PDF ovviamente accessibile, sia proprio direttamente nel web. Si può anche scaricare per fruirne direttamente dal proprio dispositivo, quindi dal cellulare quando si è in presenza, e quindi è estremamente semplice. Anche solo digitando su Google Agenda Accessibility Days 2024 ci si accede con estrema facilità.
Quindi a breve sarà aggiornata anche l'app.
Assolutamente
Ottimo.
sì, perché
Bene. Sarà
diceva
aggiornata anche
Sauro
l'app con i
che contenuti, diciamo, aggiornati di questa.
esattamente. Esattamente. E la cosa importante è che per i workshop, che sono appunto solo in presenza e non in streaming, è importante fare la richiesta di preiscrizione. Per cui su questo aspetto chiediamo alle persone potenzialmente interessate, essendo il numero chiuso, le aule non possono contenere, trattandosi di un contenuto laboratoriale, quindi interagito tante persone, di fare la richiesta di iscrizione in precedenza, appunto per dare la possibilità a tutte le persone con e senza di disabilità di avere uguale possibilità di accesso. Abbiamo previsto questa modalità di preiscrizione. E niente, Rocco, se non hai altre domande, io cederei la
Passiamo
parola.
la parola a Barbara e vediamo cosa ci prepara il suo menù.
Intanto di nuovo
Ciao
buon
Barbara.
pomeriggio a tutti.
Ciao
Ciao
Barbara,
Chiara,
bentrovata.
ciao Rocco. Ciao a tutti, grazie di nuovo, buon pomeriggio anche a chi ci sta seguendo alla radio. Beh, cosa dire? Le quattro istituzioni, no, che ricordo essere appunto UICI, IRIFOR, INVAT e l'Istituto dei Ciechi, sono sempre stati presenti, hanno sempre aderito, insomma, a questo importante evento che, come avete sentito dalla, insomma, esaustiva spiegazione di Sauro e Francesca, è un evento che in 2 giornate cerca di, allora, di sensibilizzare, no, sul tema dell'accessibilità a tutto tondo, a 360 gradi, e credo che anche in questo il contributo diciamo, dei vari enti dell'associazione degli enti collegati sia molto importante, sia per dare visibilità, sia per dire che siamo presenti, ma soprattutto anche per informare su quelli che sono gli ultimi aggiornamenti, o comunque su cui l'associazione e gli enti stanno lavorando nelle tematiche delle tecnologie accessibili appunto per la vita quotidiana. Noi saremo presenti con un intervento, come diceva Francesca, il 17, alle ore 12, e tutti, insomma, i quattro enti interverranno insieme presentando che cosa? Innanzitutto, presentando gli ultimi aggiornamenti della tecnologia Leti Smart, entrare poi anche di quelle che sono poi invece diciamo, gli standard per lo smart, per la domotica e l'autonomia in casa, e per poi passare poi a trattare sempre l'attuale tema, no? Perché a volte si pensa che dopo tanti anni, insomma, il problema dell'accessibilità dei siti web, visto che le linee guida appunto hanno molti anni, anche la legge Stanca si diceva prima, diciamo, sono 20, compie 20 anni, insomma, ma ahimè dobbiamo ancora dire, rilevare, per questo Roberto, insomma, sarà molto più bravo di me, a dire che comunque, ahimè, ci sono ancora tanti problemi, anche se dobbiamo evidenziare non solo i problemi, ma anche veramente tutto il lavoro che ci sta girando intorno. E infine presenteremo la nostra collaborazione in ambito di intelligenza artificiale, che è partita sia in collaborazione con Microsoft per l'Hackathon, ma soprattutto anche con il Politecnico di Milano e l'Università di Pisa. Per cercare di rendere quanto più fruibile, non solo accessibile, ma fruibile, diciamo, gli strumenti che oggigiorno l'intelligenza artificiale stanno diventando un po' strumenti così alla portata di tutti, e vorremmo che comunque anche noi, tramite le nostre tecnologie assistive, quindi screen reader, magnifier, eccetera, siano veramente fruibili. Oltre a questo, avremo anche uno stand espositivo dove avremo occasione di ripresentare insomma i vari volumi, metterli a disposizione proprio per farci conoscere. Come avete capito, qui partecipano, secondo me, molto utile anche per gli studenti, questo lo devo dire anche per esperienza degli studenti che ho avuto modo di mandare, perché siccome da lì credo che facciamo già anche sensibilizzazione, oltre che ovviamente a tutti coloro che Francesca prima richiamava, quindi dagli esperti fino anche agli utilizzatori. Quindi è per questo che credo che questa sia veramente una kermesse molto importante e molto utile. Ecco, mette insieme tante persone, insomma, tante tematiche legate alla disabilità e legate anche a soluzioni e best practice che secondo me, insomma, meritano veramente anche per coloro che pensano di conoscere insomma già ormai tutte le soluzioni, ma possono esserci casi applicativi, aspetti e punti di vista diversi e soprattutto molti contatti da poter creare. Quindi saremo qui presenti e vabbè, anch'io invito a seguirci chi potrà anche essere in presenza, e anche se capisco che insomma non è facile in questo periodo trovare, questo va detto, un alloggio a Roma, insomma. Molto, molto accessibile economicamente, però insomma ci sono soluzioni anche nei dintorni, a parte chi magari si è già organizzato. Insomma, questo ecco, dico in breve, visto che poi il tempo ecco, sta
È
anche scadendo,
finito
così
quasi
passo la
praticamente,
parola,
sì.
infatti, ti passo la parola anch'io.
Grazie.
Ecco.
Grazie mille, Barbara. Rocco.
Roberto al volo, dai, dici qualcosa tu della.
Beh, diciamo, intanto ho la fortuna di stare a Roma, quindi non ho il problema che ha Barbara di trovare la location con il problema che c'è il tennis, c'è una valanga di eventi quei giorni lì. E, beh, e, diciamo, farò un po' da jolly perché starò in diversi interventi. Come ha già detto prima Francesca, io sono reference italiano di Accessible EU. E quindi abbiamo lavorato assieme per portare avanti questo progetto europeo. Ho promosso la Commissione europea proprio per valorizzare contenuti di qualità. Aiutare la diffusione dell'accessibilità. E poi terrò, diciamo, un evento. Io praticamente mi hanno messo negli orari degli aperitivi, come ho detto io, alla fine, quindi sarò all'aperitivo finale. E proprio nell'ultimo giorno terrò un evento che è basato su un vecchissimo articolo che avevo fatto all'inizio, quando ancora si parlava poco degli overlay. Sul fatto che nessuno strumento automatico può aiutare, può diciamo da solo garantire l'accessibilità, ma non solamente parlando di overlay, ma proprio su tutto ciò che è automazione, legando anche poi al discorso che già si accennava dell'intelligenza artificiale. Sono di ritorno, ieri ero a Brussels, c'era il convegno dell'European Disability Forum dove si parlava proprio dell'uso di intelligenza artificiale. legata all'accessibilità, dove si parlava anche del diritto di voto, altro tema caldo, con l'utilizzo del digitale, quindi anche lì valutando i pro e i contro, i rischi legati proprio anche alla sicurezza informatica. Quindi i temi di cui si è parlato oggi sono temi attualissimi. E quindi darò come sempre il mio contributo, tra l'altro nel mio seminario, quello proprio dedicato alle tecnologie, quindi all'uso degli strumenti automatizzati, una chicca su un bel bug che abbiamo trovato sugli overlay.
Benissimo.
Non anticipo nulla, verrà data in diretta durante la sessione.
E quindi tutto rimandato alla prossima settimana, 16 e 17 di maggio, e Accessibility Day a questo punto. Andiamola a vedere.
Grazie per tutte queste informazioni.
Se posso chiudere io, Chiara, vorrei dire andiamo tutti a costruire questa rivoluzione accessibile, che è un po' il titolo del nostro evento. From Web to We, costruiamo la rivoluzione accessibile.
Perfetto. Hai fatto bene a dirlo e a ricordarlo. Grazie ancora a tutti quanti. Marino, io lo
sono
vedo collegato.
Sono
ci
qua,
sei?
Sono
ah,
qua.
Ok, allora.
Io avevo promesso che c'ero per i saluti. Mi trovo nella sala del Consiglio Comunale di Cagliari. Okay. Un'ospitalità eccezionale da parte del Comune. Sono anche emozionato perché sono seduto su un enorme trono. Qua una cosa che non mi... non mi trovo, però veramente la Carovana dell'Autonomia sta vedendo una grande collaborazione da parte di tutte le sezioni e soprattutto anche da parte delle istituzioni, quindi le nostre tecnologie, i nostri studi, il nostro lavoro è veramente valorizzato. Io ne sono davvero contento, lasciatemi dire queste cose perché sono dette col cuore. E io vi saluto, vi ringrazio, mi chiedo scusa appunto a Chiara e agli amici se non sono potuto essere presente per tutto il tempo, ma sto cercando di dividermi nel miglior modo possibile su tante attività, per cui vi do appuntamento ovviamente il prossimo mese come sempre con Orizzonti Multimediali. Ringrazio Chiara e Rocco, ma ringrazio soprattutto tutti gli ospiti che hanno colorato con tante notizie e informazioni importanti questo nostro incontro. Ci vediamo alle Accessibility Days comunque.
Assolutamente, e soprattutto poi appuntamento di nuovo al secondo mercoledì del mese con Orizzonti Multimediali, sarà 12 di giugno, e quindi
speriamo
che finalmente il tempo
prima
sia
dell'estate, insomma.
Speriamo che il tempo sia più stabile, Rocco,
ma qui fa caldo, venite in Sardegna se volete,
molto volentieri,
è un tempo stupendo.
Oggi ci fa
un
po' invidia,
oggi sì, oggi ha detto oltretutto, cioè ci dici anche così, grazie Marino, ti vogliamo bene comunque,
ecco. No, ma guarda, anch'io sono come voi, io sono all'interno che sto facendo delle attività
al chiuso,
e se vedo le spiagge, le vedo davanti, ma non posso entrarci, per cui ancora.
Allora, visto che sei in Sardegna, portaci qualcosa ad Accessibility Day, qualche buon prodotto locale.
Ecco, bravo,
sarà una buona idea. Un paio di barili di mirto, dai.
Ti aspettano allora al barco, non potrai presentarti a mani vuote. Allora, grazie a tutti, devo chiudere, grazie ancora a Orizzonti Multimediali, Rocco Crementelli, Marinattini e tutti i partecipanti, veramente che oggi sono stati tantissimi. Sigla e poi iniziamo al nostro pomeriggio insieme con Slashbox.